Huyelele mama, huyelele mama siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Malawi.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Mozambique.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Angola.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Botswana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Lesotho.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Swaziland.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
South Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya jabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Morocco.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Somalia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Ghana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Nigeria.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Gambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Sierra Leone.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Kipite.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chabula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Un salutone a tutti e tutti, 117esima puntata di Uru in onda come sempre tutti i venerdì alle 21.30 e che potete ascoltare in replica la domenica alle 22 e il lunedì alle 8.30. Come già accennato la puntata precedente, da circa due settimane in funzione il nuovo sito di Radio Wombat, radiowombat.net, da cui è possibile ascoltare la radio in streaming e con tutta una serie di novità o comunque un approccio diverso rispetto a quello che era il sito precedente della radio. Per ascoltare diretta in streaming c'è un tasto, un pulsante proprio sulla destra in alto dell'home page, tangolino con un wombat, cliccandoci sopra si può appunto ascoltare diretta in streaming. Sotto il rettangolo appare quelle che sono le trasmissioni in quel momento in onda, sia che siano in diretta che in replica. Appunto c'è l'home page e c'è anche i veri podcast a cui si può, di ogni trasmissione a cui si può accedere sia entrando nella pagina del palinsesto e cliccando sulle varie trasmissioni, sia andando alla pagina trasmissioni, ma anche con la funzione cerca che è appena sotto il tasto della diretta, digitando il nome della trasmissione, nel nostro caso ad esempio Uru. E quindi digitando Uru appaiono in ordine dalla più recente fino alla più vecchia, fino alla prima trasmissione, tutti i podcast della trasmissione scelta. Basta cliccare sopra al titolo oppure andando dove c'è il continuous reading e appare la pagina completa in cui appunto è possibile ascoltare i podcast e anche scaricarli. Ricordiamo anche che oltre in streaming Radio Womba trasmette sulle onde medie sulla M1359 e che ha un proprio profilo Twitter, Radio Womba TV, posta elettronica posta@wombat.net. Inoltre, andando alla pagina della diretta dello streaming, c'è pure anche la possibilità di interagire con chi sta trasmettendo in diretta tramite scrittura. Appunto, puntata 117 di Uru con la musica dallo Zimbabwe.
Sì, ciao a tutte e tutte, parliamo appunto dello Zimbabwe, la cui musica rispecchia principalmente i due popoli che compongono questo stato, e cioè gli Shona e gli Ndebele. Naturalmente, oltre alle loro musiche, in Zimbabwe ci sono musiche che sono le classiche ascoltate e fatte in tutta l'Africa, come il Soukous, il Kwaito, ma la rumba congolese, eccetera. La musica Shona era in pericolo di estinzione negli anni 30, quando invece è stata riscoperta come ricerca delle proprie radici nel momento in cui nel paese comincia la lotta di indipendenza negli anni 60 e 70. Lo strumento principale, principe della musica Shona è l'ambira. L'ambira è una forma di pianoforte a pollice a 32 lame e viene suonato in una grande varietà di stili, ed è appunto un genere di musica molto popolare nella zona Shona, quindi nel nord dello Zimbabwe, nel confine orientale, nella parte orientale dello Zimbabwe. E come prima artista vi facciamo ascoltare proprio una delle più famose in Zimbabwe suonatrici di mbira. Lei suona l'ambira nello stile Zavad Zimu, e sto parlando di Stella Chiweshe, nata nel 46 in un piccolo villaggio a Mujuni nel Mondoro. È una delle poche suonatrici dello strumento che ha imparato a suonare dal 66 al 69, quando ancora meno donne lo suonavano. Infatti lei ha sfidato la tradizione quando ha iniziato a suonarla, perché l'ambira era uno strumento culturalmente proibito alle donne. Ha anche rischiato l'arresto perché faceva parte delle attività culturali clandestine degli Shona, che erano state bandite dal regime coloniale. E perché anche a quei tempi trascorreva la maggior parte del suo tempo con uomini, perché loro gli insegnavano a suonare l'ambira. Dopo ha firmato un contratto con una casa discografica e il suo primo singolo, Kasasha, divenne addirittura disco d'oro in Zimbabwe. Ha registrato più di 20 singoli con la stessa casa discografica tra il 75 e il 78, ma non sono mai stati fatti ascoltare, quindi non hanno avuto lo stesso successo del suo primo singolo. E quindi di lei ci ascoltiamo Chigamba, Stella Chiweshe. Thank you.
prosegue la resistenza del popolo saharawi alla colonizzazione del Regno del Marocco e dopo i fatti avvenuti al passaggio di confine con la Mauritania, arrivano appunto notizie di questa resistenza. Un profilo Twitter da seguire è quello di porunsaharalive.org e dargli appunto un riassunto in breve di quello che sta accadendo appunto in questa parte dell'Africa. E le riportiamo appunto, sono notizie di 2 giorni fa. Il distaccamento avanzato dell'esercito popolare di liberazione saharawi continua i suoi attacchi per il 10° giorno consecutivo ad alcuni posti di trinceramento delle forze d'occupazione al di là del muro costruito dal Marocco. Secondo le informazioni del ministro della difesa nazionale, in questo caso appunto si intende Saharawi, nel suo 10° comunicato, un distaccamento avanzato dell'esercito saharawi sabato e domenica scorsa hanno attaccato posizioni dell'esercito marocchino, e sabato 21 novembre sono stati anche ulteriori attacchi contro le posizioni delle forze nemiche a Fradalish e nel settore di Hausa. Nell'estremo sud, che è proprio appunto dove è situato questo posto di confine con la Mauritania, sempre l'esercito di liberazione del popolo saharawi ha bombardato le posizioni marocchine della zona di Adem Ajud nel settore di Auserd, e questo per la seconda volta consecutiva. E sempre secondo il Ministero della Difesa saharawi, gli attacchi dell'esercito popolare di liberazione saharawi continueranno fino a che le forze di occupazione marocchine non ritornano al di là del muro militare. Teniamo presente questo muro militare, questo muro che viene chiamato militare, che è un muro costruito dal Marocco, divide quello che sarebbe il legittimo territorio saharawi in due parti, una parte che è il 20%, quella ancora sotto il controllo della popolazione saharawi, e l'altra è l'80% che è sotto il controllo del Regno di Marocco. Tutto ciò appunto, continua questo comunicato ripreso da Sahara Libre, queste operazioni sono generate dalla rottura dell'accordo del cessate il fuoco da parte dell'esercito marocchino a cui ha risposto l'esercito popolare di liberazione saharawi. Ricordiamo che la rottura dell'accordo è stata appunto questo tentativo di forzare questo posto di confine da parte dell'esercito marocchino per far passare camion che portavano merce sotto controllo marocchino, chiaramente, in Mauritania. E teniamo ulteriormente presente che non sappiamo se in questo caso, ma è documentato che queste merci sono per lo più minerali estratti da quello che sarebbe il legittimo territorio marocchino-sahariano, e che molto spesso anche in queste merci di transito è appunto un traffico di droga e di esseri umani. Quindi c'è stato questo tentativo di forzare da parte del Marocco. La popolazione saharawi, la popolazione civile, si è interposta in maniera pacifica. Le truppe marocchine hanno cominciato immediatamente a sparare. Da lì la reazione messa in campo dalla popolazione civile e anche dall'esercito appunto di liberazione saharawi. E quelli che abbiamo appunto letto sono gli ultimi fatti accaduti in questa porzione di Africa. Solidarietà al popolo saharawi, doverosa non solo nel riportare la notizia come stiamo facendo con il nostro piccolissimo, con questa trasmissione, ma anche con far circolare queste notizie e partecipare a eventuali iniziative di sostegno.
Abbiamo parlato del popolo Shona, allora guardiamo un attimo per saperne un po' di più. È la tribù maggioritaria dello Zimbabwe, dove circa l'80% della popolazione si identifica appunto come tale. Questo gruppo sono circa 9 milioni nel mondo e soprattutto sono naturalmente in Zimbabwe, ma anche in Botswana, Mozambico e Zambia. La lingua della tribù ha lo stesso nome, cioè lo Shona, e deriva dalle lingue bantu dell'Africa centrale, mentre alcune parole sono simili allo Swahili, la lingua parlata principalmente nell'Africa orientale e centrale. Come molti popoli di tutto il continente, praticano l'agricoltura di cereali come miglio, sorgo e mais. Coltivano anche patate dolci e arachidi, ma sono noti soprattutto per l'allevamento del bestiame, che è un vero e proprio simbolo di ricchezza. Infatti sono usati non solo come buoi da tiro per l'agricoltura, ma anche come forma di denaro. Questo veniva usato prima come forma di denaro, poiché prima della colonizzazione gli Shona non avevano valuta, non avevano il denaro. Per questo motivo mangiano raramente la carne di manzo, macellando una mucca solo in occasioni speciali come i funerali o sacrifici rituali. Nel 1890 gli europei introdussero accidentalmente il virus della peste bovina che infetta il bestiame, e nel giro di pochi anni quasi il 90% delle mucche dell'Africa meridionale era morto a causa del virus o come risultato dei maldestri tentativi dei coloni di fermarne la diffusione, uccidendo preventivamente le mandrie, devastando così l'economia degli Shona. E riprendiamo un attimo con la musica. Un'altra artista usa l'ambira, lei è più giovane, quindi la usa in una maniera un po' meno tradizionale. È nata nel 1976, è cantante, cantautrice, era figlia, lei si chiama, scusatemi, Chivoniso Maraire, era la figlia del maestro insegnante di Mbira Dumisani Maraire. È nata a Washington, ma presto, quindi a 7 anni, è tornata in Zimbabwe e lì è sempre stata. All'inizio degli anni 90, quando aveva 15 anni, ha fatto parte di un trio hip hop che si chiamava Pace of Ebony, che è stato forse il primo gruppo a fondere mbira con ritmi contemporanei. E lei ha registrato 3 album, di cui l'ultimo del 2008, perché lei è molto giovane, nel 2013, si intitola Rebel Woman, e noi ci ascoltiamo proprio da un brano tratto da questo album, Rebel Woman, e il titolo è Vanorapa. Chivoniso Maraire.
notizie di cinema, anche perché si sono da poco conclusi, chiaramente in sala virtuale si sono potuti vedere questi festival, appunto si sono conclusi il Festival del Cinema Africano di Verona, che è proprio specifico sull'Africa, il Festival dei Popoli di Firenze, che tra i tanti film proiettati ce ne sono in particolare due che riguardavano appunto l'Africa. E appunto il Festival dei Popoli di Firenze sono stati presentati En route pour les milliards e Fatma, Heaven Hands Have a Wing, Fatma, anche le formiche hanno le ali. En route pour les milliards è un lavoro del regista congolese Diado Amadi, che è ambientato a Kisangani, che è questa grande città di confine nell'estremo est, che nel 2001 fu teatro di violenti scontri tra Ruanda e Uganda. Attualmente l'associazione delle vittime della guerra dei sei giorni continuano a lottare con forza, con ostinazione contro l'oblio che è calato su questo episodio di guerra. E Amadi, il regista, filma con passione, diciamo, il viaggio, tutto il percorso di questa associazione di base per reclamare il diritto alla dignità e alla memoria. Mentre invece Fatma, Heaven Hands Have Wings, è un film che racconta lo scontro tra uomini abituati ai loro privilegi e donne che vogliono vedere riconosciuti i loro diritti. In un piccolo villaggio dell'Atlante arrivano appunto per le vacanze Fatma, la protagonista del film, e la sua famiglia, e ben presto si mette a capo di un movimento di rivolta delle donne del villaggio, costrette da secoli a lavorare e ad occuparsi di casa e famiglia. E appunto si è conclusa la scorsa settimana anche il Festival del Cinema Africano di Verona, e la cosa da notare è che i protagonisti di tutti i film proiettati siano donne e bambini. Ad esempio è stato proiettato debutto Kinshasa, che un regista, Sébastien Maître, è stato un direttore di produzione già da 15 anni, ha realizzato numerosi lungometraggi, ha vissuto nella Repubblica Democratica del Congo, era tra l'altro nello staff di Viva Riva, che è questo film, questa produzione congolese di cui abbiamo parlato durante una trasmissione di Uru dedicata alle colonne sonore. E appunto Festival Cinema di Verona ha presentato Debut Kinshasa, che è una sorta di favola che è concepita come un tributo alla creatività dei congolesi e che è stata proiettata in diversi festival. E qui c'è un ragazzino di 10 anni costretto dalle circostanze della vita a mettere in gioco tutta la propria arguzia e il proprio ingegno per risolvere problemi familiari. Un altro film fra i tanti degno di nota è Soko Sonko, il re del mercato, e in questo caso si tratta di una regista donna tanzaniana, Ewa Mzangi Omari, che è cresciuta in Kenya e che appunto ha iniziato come produttrice e attualmente si sta concentrando più che altro nella sceneggiatura e nella regia. E appunto questo film è un film il cui focus è rappresentato da il posto, questo un luogo, diciamo, non ben specificato da un punto di vista fisico, dove le donne si intrecciano i capelli.
Negli anni 70, quando la lotta per l'indipendenza contro il regime di Jan Smith era in piena evoluzione, Thomas Mafuno e Jonah Sithole trasformarono i suoni dell'ambira in suoni della chitarra. È nata così la chimurenga, che è la musica dello Zimbabwe che più è legata alla lotta d'indipendenza. E i prossimi artisti che ci ascoltiamo, cioè i Bundu Boys, una band, suona appunto un misto di musica cimurenga con influenze però rock. Il loro stile divenne noto come JIT e diventò abbastanza popolare in tutta l'Africa. Il nome della band deriva da, che si chiamano appunto i Bundu Boys, è proprio Bundu, significa proprio bush, giungla, in riferimento ai giovani ragazzi che aiutavano i guerriglieri nazionalisti nella guerra degli anni 70 contro il governo della minoranza bianca di quella che allora era la Rhodesia, oggi Zimbabwe. E proprio il cantante Biggie Tembo era proprio uno di questi ragazzi, cioè che nella giungla, nel bush, nascondevano e aiutavano, portando da mangiare eccetera, i guerriglieri. E quindi da lì hanno ripreso il nome questa band, i Bundu Boys. Hanno registrato il loro primo singolo agli Shed Studios di Harare, la capitale dello Zimbabwe, nell'83. Vi lasciamo con la loro canzone che si intitola Pombi, Bundu Boys.
Thank you.
E sempre a proposito di cinema, cioè un documentario, Topowa, che ha vinto il premio miglior documentario musicale al Rundance Film Festival 2020, che è il più grande festival indipendente del Regno Unito. E questo documentario esplora la capacità di trasformazione della musica per i giovani artisti nella regione Katwe di Kampala. E quindi segue questo gruppo di 12 ragazzi che hanno partecipato insieme a tanti altri al programma Brass for Africa, un ente che fornisce educazione musicale a bambini e giovani in Uganda, Liberia e Ruanda. E quindi appunto questi 12 musicisti che sono i protagonisti di questo documentario fanno parte di un gruppo jazz composto da questi ragazzi. La particolarità è tra l'altro che il film è stato prodotto e autofinanziato da Fish Film, che ha lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi per pagare i costi di post produzione.
Una cosa importante del popolo Shona sono i diversi siti archeologici che ancora ci sono in Zimbabwe, e che il più importante, da cui proprio questo stato ha preso il nome, è Gran Zimbabwe. Sono antichi mura di pietre, in questo caso costituito da due parti, una parte su una collina, una parte in basso. Gran Zimbabwe era una città di 800 ettari, fiorita tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo. Era un centro per il commercio e gli archeologi hanno trovato manufatti provenienti fino dalla Cina, per ribadire l'importanza di questo posto. Un'altra delle cose importanti di questo posto è che quando fu scoperto, i bianchi, che allora erano al potere appunto con Ian Smith, non volevano riconoscere che questo posto bellissimo fosse stato costruito da neri, quindi intendevano dire che erano di una civiltà bianca che si era trasferita lì, era sparita, insomma una cosa inverosimile, e per questo è diventato il simbolo del paese, da qui hanno ripreso il suo nome, e addirittura nella bandiera dello Zimbabwe è presente un falco che è il simbolo di Gran Zimbabwe, perché ne hanno trovati diversi di pietra lì che sono nel museo che appunto che c'è sul sito. Il prossimo artista di cui parliamo è talmente importante per la musica dello Zimbabwe che addirittura il suo tipo di musica prende il suo nome, e parliamo di Oliver Tuku Mtukudzi, musicista ma soprattutto musicista ma anche attivista dello Zimbabwe, cresciuto a Highveld, un quartiere povero di Harare, la capitale, maggiore di 7 fratelli. Ha iniziato a esibirsi nel 77 in una band che comprendeva anche Thomas Mafuno e il leggendario chitarrista James Chimombe. Si esibivano al Mutanga Restaurant e Nightclub, che all'epoca era il primo e unico nightclub con licenza africana, quindi disponibile per neri sotto la politica appunto di segregazione della Rhodesia. Con la sua voce roca è diventata il musicista più riconosciuto nello Zimbabwe ma anche internazionalmente. era famoso anche perché i testi delle sue canzoni sono molto impegnati, e ha fondato anche Pacarapei, un centro artistico che fornisce una piattaforma per lo sviluppo e la promozione di giovani talenti in molte attività artistiche, in particolare musica, danza, teatro, poesia e narrazione. Quindi di Tucu ci ascoltiamo Africa.
Notizia della alcuni giorni fa, la settimana scorsa, in Uganda fonti ufficiali riportano la morte di 37 persone durante le proteste scoppiate il 18 novembre dopo l'arresto del candidato presidenziale dell'opposizione. Fonti di giornali, riviste che si erano direttamente sul posto parlano invece di un numero di morti superiori, e che tra l'altro questi morti sono stati causati da proiettili sparati da pattuglie dell'esercito mentre si trovavano sulla strada per Kassala. Le proteste sono iniziate dopo l'arresto del parlamentare musicista Bobby Wine, arrestato formalmente per aver violato le misure anti-Covid, in realtà per impedire la sua campagna elettorale. Le elezioni in Uganda si tengono nel mese di gennaio, e quindi appunto proprio all'inizio della campagna elettorale un raduno nella città di Jinja, nell'est del paese, è stato subito vietato e arrestato appunto Bobby Wine, che è appunto il principale candidato dell'opposizione. In seguito all'arresto sono iniziate queste proteste nella capitale dell'Uganda, Kampala, e in alcune altre grandi città. Polizie e militari hanno usato subito, fin dall'inizio delle manifestazioni, gas lacrimogeni e proiettili veri e propri per disperdere i manifestanti. Per quanto riguarda Kampala, la Croce Rossa locale ha riferito di almeno 11 persone ferite da arma da fuoco. Va ricordato che Bobby Wine, 38 anni, è alla testa della piattaforma di unità nazionale, che è senza dubbio il più popolare tra i 10 candidati, e sfidano Yoweri Museveni, 76 anni, al potere dall'86, e in corsa per un sesto mandato alle presidenziali appunto del 14 gennaio. Riassumendo in una parola quello che è considerato Bobby Wine, al di là di quello che sono il reale programma elettorale, viene chiamato il presidente del ghetto, proprio perché le sue canzoni parlano di giustizia sociale, povertà e corruzione, ed è seguito dai giovani ugandesi e anche da gran parte dell'elettorato non giovanile ugandese. Tra l'altro è stato arrestato svariate volte, l'ultima volta il 3 novembre scorso. E tra l'altro nell'ottobre dell'anno scorso il governo ha emanato una legge che vieta di portare in pubblico il basco rosso. Questo basco rosso è il simbolo della resistenza del movimento creato da Bobby Wine. Con il propagarsi della pandemia, tra l'altro, sono state imposte rigide restrizioni alle campagne elettorali, con l'obbligatorietà che le iniziative debbano svolgersi utilizzando prevalentemente la rete. È chiaramente un sistema che penalizza le opposizioni e la stragrande maggioranza dei cittadini, perché appunto ci troviamo in una nazione in cui pochissimi posseggono gli smartphone, non possono sostenere i costi delle connessioni, e tra l'altro il regime, la presidenza di Museveni, opera uno stretto controllo sul web e sui media in generale.
Se gli Shona rappresentano l'80% della popolazione dello Zimbabwe, l'altro gruppo che rappresenta il 20% sono gli Ndebele. Gli Ndebele, che sono soprattutto nel sud dello Zimbabwe e hanno, diciamo, come città principale Bulawayo, sono anche loro di etnia Bantu e sono molto simili agli Zulu. Infatti hanno sempre avuto stretti rapporti con il Sudafrica. Sono contadini e pastori e sono organizzati in clan. Vivono in villaggi con case rotonde costruite con rami e tronchi di legno ed erba. La dieta degli Ndebele è costituita principalmente da mais e carne, provenienti sia da allevamenti ma soprattutto da animali cacciati. Sono famosi per essere abili artigiani, infatti lavorano la pelle e i metalli e costruiscono molti oggetti e accessori. L'arte che caratterizza questo popolo è sicuramente il murale. La loro specialità è creare quadri geometrici con colori vivaci realizzati sulle facciate delle loro case. E questa pittura murale ha una forte valenza simbolica. Sono le donne che solitamente realizzano questi lavori utilizzando appunto colori vivaci in momenti particolarmente importanti della vita delle persone, come riti di iniziazione, matrimoni, funerali, eccetera. E gli affreschi vengono via via modificati e ridipinti per sottolineare l'importanza dell'evento. Questa regione del sud dello Zimbabwe, dove ci sono prevalentemente ndebele, è stata determinante nello sviluppo della musica dello Zimbabwe e naturalmente risente molto dell'influenza del Sudafrica. Noi ci sentiamo una cantante che ha vissuto infatti un po' in Zimbabwe, poi in Sudafrica, poi in Zimbabwe, poi in Sudafrica, e cioè Dorothy Mazuka, nata nel 35 a Bulawayo. Sua madre era Zulu, mentre suo padre era uno chef di hotel dello Zambia. Come detto, si è trasferita varie volte dallo Zimbabwe al Sudafrica e viceversa. È stata una delle animatrici della musica di Sophia Town, il luogo multiculturale di Johannesburg, e lei canta appunto in ndebele o in sindebele. E di lei ci ascoltiamo con la sua bellissima voce, Ngiyamba Njedba, Dorothy Mazuka.
Yo buriza uambe na mila pegoli, Ngiyamba Njedba.
Il prossimo brano si intitola Skokie Hanna, in questo caso è eseguito dai Bulawayo Sweet Rhythm Band, e la particolarità di questo brano è che è una melodia popolare scritta originariamente dal musicista zimbabweano Auguste Musaluwa, uno stile big band e si riferisce a una Skokian, si riferisce a una bevanda alcolica autoprodotta illegalmente e tipicamente appunto prodotta in un giorno, in una giornata, che può contenere ingredienti come farina di mais, acqua e lievito, che accelerano appunto il processo di fermentazione. Entro un anno dalla sua uscita, nel 1954, sono apparse almeno 19 cover di Skokian. Quindi è una proprio una melodia proprio popolare, che tra l'altro ha acquisito notorietà anche al di fuori della musica in sé, e che tra l'altro è stata ripresa anche in diverse aree urbane degli Stati Uniti, parte delle comunità black, e alcune di queste comunità urbane black hanno addirittura preso il nome da questa bevanda, da questa canzone. Tra l'altro sono state diverse le interpretazioni, appunto, fra quella di Louis Armstrong, Bill Haley, Hugh Masekela, e noi ci ascoltiamo appunto la versione di Bulawayo Sweet Rhythm and Band, che prende un gruppo, appunto, prende il nome da questa città, seconda città più importante dello Zimbabwe, e appunto Skokian.
Questo era l'ultimo pezzo della puntata di stasera, ci sentiamo la prossima settimana, ciao a tutte e tutti.
Ricordiamo il nuovo sito della radio, radiowombat.net, ciao ciao.
Sia chavula tina. Sia chavula tina. Sia chavula tina. Sia chavula tina. Woh Ethiopia. Woh Uganda. Woh Kenya. Woh Tanzania. Woh Ghana. Woh Nigeria. Sia chavula tina. Sia chavula tina. Sia chavula tina. Sia chavula tina.
Helele mama, helele mama.